Bompiani presenta Il mito di Sisifo, di Albert Camus, letto da me, Massimo Rinaldi. O anima mia, non aspirare alla vita immortale, ma esaurisci il campo del possibile. Pindaro, terza pitica. Le pagine seguenti trattano di una sensibilità assurda che possiamo trovar diffusa nel secolo, e non di una filosofia assurda che il nostro tempo, per dirla schietta, non ha conosciuto. È dunque un senso di elementare onestà indicare fin dall'inizio ciò che esse devono a certi spiriti contemporanei. E io sono così ben disposto a non farne mistero che questi ultimi si vedranno menzionati e commentati durante tutto il corso della presente opera. Ma è utile notare contemporaneamente che l'assurdo, preso fino a oggi come conclusione, è considerato in questo saggio come un punto di partenza. In questo senso si può dire che il mio commento abbia un carattere provvisorio, che non si potrebbe pregiudicare la posizione che impegna. Qui si troverà soltanto la descrizione di un male dello spirito allo stato puro, senza che per il momento sia congiunto ad alcuna metafisica né ad alcuna fede. Sono questi i limiti e il solo partito preso del presente libro. Alcune esperienze personali mi spingono a precisarlo. Un ragionamento assurdo. L'assurdo e il suicidio. Vi è solamente un problema filosofico veramente serio, quello del suicidio. Giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta è rispondere al quesito fondamentale della filosofia. Il resto, se il mondo abbia tre dimensioni o se lo spirito abbia 9 o 10 categorie, viene dopo. Questi sono giochi. Prima bisogna rispondere. E se è vero, come vuole Nietzsche, che un filosofo per essere degno di stima debba predicare con l'esempio, si capisce l'importanza di tale risposta, che dovrà precedere il gesto definitivo. Queste sono evidenze sensibili per il cuore, che però devono venire approfondite per essere rese chiare allo spirito. Se mi domando da che cosa si possa giudicare che un problema sia più urgente di un altro, rispondo che lo si può fare dalle azioni che implica. Io non ho veduto alcuno morire per l'argomento ontologico. Galileo, che era in possesso di un'importante verità scientifica, la rinnegò con la più grande facilità quando per essa si trovò in pericolo di vita. In un certo senso fece bene, poiché tale verità non valeva il rogo. È cosa profondamente indifferente che sia il globo terrestre che giri intorno al Sole o viceversa. Per dirla in breve, è una questione futile. Per contraccambio, vedo che molti muoiono perché reputano che la vita non valga la pena di essere vissuta. E ne vedo altri che si fanno paradossalmente uccidere per le idee o le illusioni che costituiscono per loro una ragione di vivere. Ciò che si chiama ragione di vivere è allo stesso tempo un'eccellente ragione di morire. Giudico dunque che quella sul senso della vita è la più urgente delle domande. Come rispondervi? Per tutti i problemi essenziali, intendo con ciò quelli che rischiano di far morire o quelli che moltiplicano la passione di vivere, non vi sono probabilmente che due metodi di pensiero, quello di La Palisse e quello di Don Chisciotte. Soltanto l'equilibrio dell'evidenza e del lirismo può permetterci di accedere nello stesso tempo alla commozione e alla chiarezza. In un argomento tanto umile e, insieme, anche tanto ricco di patetico, la dialettica sapiente e classica deve cedere il posto, si intende, a un atteggiamento più modesto dello spirito, che proceda contemporaneamente dal buon senso e dalla simpatia. Non si è mai trattato del suicidio che come di un fenomeno sociale. Viceversa, qui si tratta, per cominciare, del rapporto fra il pensiero individuale e il suicidio. Un gesto come questo si prepara nel silenzio del cuore, allo stesso modo che una grande opera. L'uomo stesso lo ignora, ma una sera si spara o si annega. Di un amministratore di immobili che si era ucciso, mi si diceva un giorno che aveva perso